Però ora siamo nel 2026 e ci dobbiamo inventare altre cose. Ci siete? Ok, tutti vivi? Ok. Bello, bello perché la Chiesa è vivente, vive. Questo ha detto Gesù. Quanti di voi eravate qui giorno 31? Alzate la mano. Pensate, potremmo dire quanti di voi eravate qui l'anno scorso. Il 31 era l'anno scorso. Ed è strano passare così in un giorno, da un momento all'altro, da un anno all'altro. E mentre si concludeva il 2025, iniziava il 2026, e a tal proposito voglio ringraziare tutti coloro che hanno servito, aiutato, lavorato per tutti noi. Abbiamo vissuto un tempo insieme, abbiamo vissuto la comunione fraterna insieme, abbiamo vissuto la benedizione della preghiera, dell'adorazione insieme e la condivisione di una parola rivelata, una parola che chiamiamo una parola rema, una parola di direzione per questo 2026, perché sapete, davanti a Dio il tempo non ha un inizio, una fine, non è che per Dio c'è il 2025, poi c'è il 2026, no. Lui è il padrone del tempo, il tempo è in Dio, Dio ha creato il tempo, non è che Dio vive nel tempo perché è soggetto al tempo, no. Tutto ciò che esiste, che è venuto all'esistenza, è soggetto alla volontà suprema di Dio. Lui è colui che è ogni cosa, infinito. E quando penso a queste cose, credetemi, cioè, poiché abbiamo dei limiti, siamo limitati, è brutto, abbiamo dei limiti, non riusciamo a capire appieno la grandezza, l'altezza, la larghezza, la profondità del creato, della volontà di Dio, dell'immensità di Dio, dell'amore di Dio. E questo è qualcosa che ci sconvolge. Sapete, in questi ultimi tempi in cui anche l'intelligenza artificiale sta andando avanti, i social che bombardano di tutto e di più, ogni tanto vedi qualcosa di bello, di buono, e in questi ultimi tempi appunto anche la scienza, gli scienziati si vanno sempre più allineando a quello che è la verità di Dio e della sua parola, perché di fronte alla grandezza della creazione non possono fare altro che dire: è impossibile che tutto questo sia dovuto al nulla. C'è un motore, c'è un qualcosa che ha dato origine a tutte queste cose. E nonostante la conoscenza vada ad aumentare, e ce ne stiamo accorgendo davvero, ancora di più bisogna confermare che esiste Dio, che esiste un creatore. Domenica scorsa vi ricordavo che la parola che avevamo ricevuto per il 2025 era Giosuè capitolo 1, alzati, sii forte e coraggioso, dove c'era una chiamata a ripartire, alla ripartenza, a rialzarsi e ad affrontare ogni cosa e ogni sfida con forza e coraggio. Amen? Perché noi non subiamo le situazioni della vita, ma le affrontiamo a testa alta perché non siamo soli. Abbiamo il Signore con noi. Forse un tempo saremmo stati disperati di fronte a determinate cose e non so dove saremmo finiti, ma in ogni cosa che viviamo invece sappiamo in chi possiamo confidare, dobbiamo confidare, in chi dobbiamo andare a chiedere aiuto. Salmista disse: io alzo gli occhi ai monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dall'Eterno, colui che ha fatto il cielo e la terra. E se lui ha fatto il cielo e la terra, le situazioni che io vivo sono piccolissime di fronte a lui, che è l'onnipotente, che ha creato ogni cosa. Quindi devo avere la consapevolezza che lui è il creatore di ogni cosa e che ogni cosa è sottoposta a lui, e qualsiasi cosa possa accadere, io sono al sicuro perché sono nelle sue mani. Questa deve essere la tua consapevolezza, la tua convinzione, la tua fede. E così dopo esserci alzati ed essere forti e coraggiosi, passiamo allo step successivo. E la parola che abbiamo ricevuto insieme al team della leadership è stata una parola precisa: riscatto. Puoi ripetere con me la parola riscatto? Non c'è niente da pagare, non c'è un riscatto da pagare, perché il riscatto è stato pagato da Gesù. Gesù ha pagato il caro prezzo del riscatto, perché gli è costato la sua vita, il suo sangue. Lui che era innocente, senza peccato, ha pagato per i nemici, perché tutta l'umanità gli eravamo nemici. Amen? Il riscatto nel senso della salvezza, ma nel senso anche di riscattare il tempo, nel senso di riavere in restituzione, ma anche nel senso di raccogliere, raccolto. Perché sapete, per tanto tempo seminiamo e non vediamo il raccolto, ma poi arriva il tempo del raccolto, della mietitura. C'è tanto tempo che semino, che faccio, che prego, che chiedo al Signore e non vedo risposta. Lui è il padrone del tempo, il tempo di Dio. E come dice la parola di Dio, c'è un tempo per ogni stagione. Ci sarà il tempo per la semina e ci sarà il tempo per la raccolta, ma in ogni cosa c'è bisogno che sia il tempo giusto. E una persona riceveva nel cuore e mi condivideva la parabola del seminatore, il seminatore che va a seminare. E accade qualcosa, Marco 4, 26, disse ancora: il regno di Dio è come un uomo che getta il seme in terra. Visualizziamo la scena. La notte, il giorno, mentre egli dorme, si alza il seme, germoglia e cresce, senza che egli sappia come, poiché la terra produce spontaneamente, prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco, pieno di spiga, pieno nella spiga. E quando il frutto è maturo, il mietitore mette subito mano alla falce, perché è venuta la mietitura. E sapete, se voi andate a guardare il capitolo 4 di Marco, Gesù parla di tre parabole, tutte quante in relazione al seme. Nella prima parla di un seminatore che va a seminare in quattro tipi di terreno: roccioso, spinoso, duro e buona terra. Nella seconda parla proprio di questo seme che il seminatore semina e non si preoccupa, perché il seme automaticamente da solo, se seminato in buona terra, farà la sua strada, e questo è il processo della vita. E nella terza parla del granel di senape, che è il seme più piccolo che viene seminato, ma diventa l'albero più grande. E qui parla di fede. Ma c'è una cosa che accomuna tutte e tre queste parabole: il regno di Dio. E pensavo che quasi tutte le volte che Gesù parlava, annunciava il regno di Dio e diceva: il regno di Dio è simile a un uomo, il regno di Dio è simile a una perla preziosa, il regno di Dio è simile a un contadino che va nel suo campo, il regno di Dio è simile a un tesoro nascosto, il regno di Dio è simile a una rete da pesca. Ho detto: perché Gesù parlava così in similitudine? Portava le persone a pensare e a vedere le cose secondo la vita naturale, gli faceva vedere il regno di Dio che era qualcosa di spirituale, ma che era strettamente in connessione con la vita naturale. E in questo caso lui parla del seme che viene seminato in buona terra. Perché sapete, se il seme non viene seminato, non potrà entrare nel processo della vita e non potrà portare il frutto. un'altra cosa. Per essere seminato deve essere sotterrato. E quando viene sotterrato avverrà un processo di metamorfosi, perché quel seme morirà e risorgerà. Si trasformerà. Da seme diventerà stelo, pianta, produrrà frutto. Per cui ci sarà bisogno del buon seme, ci sarà bisogno della buona terra, ma saranno necessari altri due elementi fondamentali. E sapete qual è il primo di questi due? Provate a pensarci un attimo. L'acqua, l'acqua. Se non annaffiamo, se non mettiamo l'acqua, non inizia la vita. È incredibile. E dopo che germoglia e viene fuori lo stelo, c'è bisogno del quarto elemento. La luce, il sole, il calore, seme, buona terra, acqua, luce. Questi sono gli elementi della vita. Noi siamo la buona terra, il seme è l'Evangelo di Cristo che viene innestato dentro di noi. Poi, quando lo riceviamo, iniziamo ad avere bisogno di quell'acqua della parola di Dio che comincia ad annaffiare la nostra vita, e più ne prendiamo, più ne beviamo, più ne desideriamo. E non ci basta mai. E siamo sempre alla ricerca dell'acqua della parola di Dio. Ma per completare tutto abbiamo bisogno della luce. Dio, Lui è la luce, Lui è quel calore, e da questo ha origine la vita spirituale. Ecco che questo è il regno di Dio in mezzo a noi. E tutto inizia dalla nostra vita che viene riscattata attraverso Gesù. E dopo che avviene questo riscatto, iniziamo a vedere un futuro, e nel nostro futuro vediamo la raccolta, perché quando arriva il Signore, Lui accompagna ogni cosa con beni e benignità che accompagnano tutti i giorni della nostra vita. E quando questo inizio avviene, questa metamorfosi nella nostra vita, inizia questo processo di cambiamento. E il processo di questo cambiamento, e ce ne siamo accorti tutti, inizia nella nostra mente, nei nostri pensieri, Romani 12, 1 e 2. Iniziamo ad essere trasformati nella nostra mente. Cambiamo modo di pensare, cambiamo mente, cambiamo modo di vedere e cambiamo anche modo di agire. E ci accorgiamo che tutti i nostri ragionamenti umani, i nostri pensieri di prima, sono in netto contrasto con la parola di Dio, perché quello che Dio dice, ciò che la parola di Dio dice, è completamente diverso da quello che noi pensavamo. Se il tuo nemico ti percuote la guancia, cosa devi fare? Porgi l'altra guancia. Capite, Ismael? Porgo l'altra guancia. Ma se lui mi percuote, che si fa, Ino? Gli si danno due bei, una dozzina. Gli devo porgere l'altra guancia. Ma questo è il contrario a quello che io in realtà vorrei fare, è contrario a quello che io penso, è contrario a quello che il mio istinto di vita naturale mi direbbe di fare. Poi Gesù dice un'altra cosa: perdonate, affinché anche voi siate perdonati. Perdonare, ma quello mi ha fatto troppo male, mi fa male, sono ferito, io non voglio perdonare. Ma sta parola di Dio è un pochino camurrusa, è difficile da mettere in pratica. Chi sparge generosamente si arricchisce, ma chi trattiene più del dovuto si impoverisce. Come? Se io trattengo, accumulo e mi arricchisco. Non funziona così per Dio. Poi a un certo punto Gesù dice un'altra cosa. Matteo capitolo 6 sta parlando di un qualcosa di particolare e dice così, versetto 33: ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. E di cosa stava parlando Gesù? Perché sta dicendo questa frase ai discepoli? Perché uno dei mali che affligge la società moderna è l'ansia, le preoccupazioni, le incertezze, soprattutto per il futuro. Da un momento all'altro qua ci svegliamo, guerre da una parte, guerra dall'altra, quello che succede, non si capisce niente. Cose che accadono tremende, abbiamo sentito tutti di quello che è successo il giorno 31 in Svizzera. Quanti ragazzi giovanissimi hanno perso la vita. Ed è vero che non c'è niente di certo e di sicuro, ma Gesù dice, ehi, non siate in ansietà per il domani, perché il domani si prenderà cura da se stesso. Basta ciascun giorno il suo affanno. Questo ci chiama ad avere fiducia ancora di più nel Signore, in Dio. E se da un lato ci siamo alzati, ci siamo detti forza e coraggio, andiamo avanti. Dio lo dice perché ha un obiettivo per ciascuno di noi, come aveva un obiettivo per Giosuè e per il popolo di Israele. Non gli disse alzati perché stava dormendo, gli disse alzati perché hai un progetto e una missione da compiere, perché io ho fatto una promessa e tu la devi portare a compimento. E gli fa vedere il sogno. Ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, io ve l'ho già dato. Mamma mia. Cioè il Signore ti dice, inizia a camminare in questo quartiere. Anzi, dobbiamo fare una bella cosa poi. Inizia a camminare, perché ogni luogo che il tuo piede calcherà, te l'ho già dato. Ovviamente i nostri obiettivi primari sono spirituali, ma tutto questo viene accompagnato dalla benedizione di Dio, perché l'ho detto a Mosè. Mosè non c'era più, ora c'era Giosuè, ma aveva fatto una promessa, il Signore l'aveva promessa ad Abramo, Isacco, Giacobbe. Questa terra promessa era già stata promessa da tanto tempo. E il regno di Dio è la promessa di Dio, questo territorio si estenderà. Dovrai combattere, glielo dice, nessuno ti potrà resistere tutti i giorni della tua vita, ma come sono stato con Mosè, sarò anche con te. Come è stato con coloro che ci hanno preceduto il Signore, è anche con noi, sarà anche con noi, sarà con tutti quelli che prendono questo regno di Dio. Riscatto è la parola profetizzata dal profeta Isaia, che riguarda proprio Gesù il Messia. E quando Gesù inizia il suo ministero, dopo che viene battezzato in acqua, dopo che lo Spirito Santo scende su di lui, Dopo che viene spinto nel deserto per essere tentato in ogni cosa, dopo aver superato quei 40 giorni. Conoscete tutti la storia? A un certo punto cosa fa? Nella potenza dello Spirito ritorna in Galilea e viene a Nazaret ed entra nella sinagoga. E guarda il caso, gli viene dato proprio il libro del profeta Isaia in cui profetizzava di lui. E Luca 4,18 dice: lo Spirito del Signore è sopra di me perché mi ha unto per evangelizzare i poveri. Puoi dire stamattina: lo Spirito del Signore è su di me, mi ha unto per evangelizzare i poveri. Questo è il nostro primo obiettivo. Mi ha mandato per guarire quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi e per rimettere in libertà gli oppressi e per predicare l'anno di grazia, l'anno accettevole del Signore. E poi chiuse il libro, mentre tutti lo guardavano, disse: oggi questa scrittura si è adempiuta nei vostri orecchi. L'anno del riscatto, la salvezza, la liberazione, la guarigione. La parola che riscatterà la vita di tutti coloro che crederanno in Lui. E questo riscatto Gesù l'ha pagato con la sua vita. L'ha profetizzato, l'ha proclamato e l'ha adempiuto morendo sulla croce. Noi quest'anno saremo liberati. Siamo stati salvati, siamo alla presenza di Dio. Ma questa liberazione ha a che fare con tante situazioni ancora non sciolte. Questo riscatto porterà benedizione. Questo riscatto porterà raccolto. Questo riscatto è la seconda possibilità. C'è una storia nell'Antico Testamento che parla di riscatto. E sapete, pensavo che tutti noi nasciamo su questa terra senza sapere dove, senza sapere il contesto, senza sapere in quale famiglia. E questo fa molta differenza. E a volte ci si trova in situazioni non belle, non buone, le vicissitudini della vita. Ma Dio cambia le storie. Anche la storia più triste e più brutta, il Signore la trasforma, la cambia. Avrei desiderato nascere in una famiglia ricca, straricca. No, non lo sto dicendo io, è un esempio. Ricca, straricca, piena di soldi. E mi chiedo quante possibilità ci sarebbero state di entrare nella vita eterna, perché è un pochino più difficile quando si ha tutto, si perde il valore delle cose ed è più difficile anche cercare il Signore, anche se anche lì ne potremmo parlare in lungo e largo. Ma il Signore ci ha voluti qui dove siamo. Siamo nati lì dove Lui ha deciso che noi nascessimo. Ma anche nelle situazioni più difficili Lui riscatta la nostra vita, cambia la nostra storia. Vi era una donna, un'israelita di nome Naomi. Vi leggerete poi tutto il libro di Ruth, sono 4 capitoli. Questa donna si chiama Naomi e il nome Naomi significa? Significa delizia, dolcezza, gioia. Ma la vita di questa donna non va esattamente come lei pensa o spera, perché lei si sposò un uomo, le nacquero due figli maschi, poi a causa della carestia, di una forte carestia, si trasferirono nel paese di Moab. Dopo un po' di tempo, suo marito morì. I due figli si sposarono con due moabite. Una si chiamava Orpa e l'altra si chiamava Ruth. Ma dopo 10 anni morirono anche i suoi due figli maschi. Così Naomi rimane vedova e senza figli, senza eredi, in una terra straniera. Lei già in età avanzata ed è povera, perde tutto, perde la sua sicurezza economica, perde la sua discendenza. Anche le sue due nuore sono diventate vedove. Così ad un certo punto Naomi decide di tornare nella sua città natale che è Betlemme ed invita Ruth e Orpa a lasciarla, a tornare nelle loro case. E così Orpa torna indietro, Ruth no. Ruth decide di seguirla. E così quando arrivano a Betlemme la riconoscono e la chiamano Naomi. E lei dice una cosa: non chiamatemi più Naomi, chiamatemi Mara, perché la mia vita è stata resa amara. Naomi si identifica con la sua condizione. Non ti identificare con la tua condizione. Identificati col tuo Salvatore. Lui cambia la situazione. Lui, se necessario, ti cambierà anche il nome. Lui. E così mentre si trovano lì, Ruth fa un patto di lealtà con Naomi e le dice: il tuo popolo sarà il mio popolo, il tuo Dio sarà il mio Dio. E sapete, questo non è scontato, perché lei era una straniera, lei non conosceva il Dio di Naomi. E mentre sono a Betlemme si ritrovano in uno stato di indigenza, di povertà, e così per sopravvivere Ruth va a spigolare nei campi. Sapete cosa significa? Che mentre raccoglievano il grano, c'era una sorta di usanza, tradizione, che le spighe che non riuscivano a raccogliere e cadevano venivano rilasciate indietro, e coloro che vivevano nella povertà potevano raccoglierle per nutrirsi. E così mentre Ruth sta spigolando, finisce proprio nei campi di un uomo ricco e buono che si chiama Boaz. E quest'uomo si scopre che è un parente del marito defunto di Naomi. Ma guarda il caso. Mi aspettavo, non è il caso. Non è il caso. Perché Dio guida ogni cosa. E così Ruth inizia a ricevere favori divini. E se leggete tutta la storia, io li abbrevio. Boaz vede la lealtà di Ruth verso Naomi, la sua fedeltà. E così si offre per riscattare Naomi. la vita di Naomi e di Ruth. Ma prima di lui c'è un altro parente più stretto al quale dovrà chiedere. E quando gli chiede e gli racconta la storia, lui dice: sì, sì, io riscatterò la terra di Naomi. Inizialmente. E Boaz gli dirà: ok, ma riscatterai anche la vita di Ruth, la Moabita. E quando quest'uomo sente parlare di Ruth, di una Moabita, di una straniera, per paura di dover dare la sua eredità ad una Moabita, rinuncia al diritto di riscatto e lascia a Boaz il diritto di riscattare la vita di Ruth e di Naomi. E così Boaz redime la vita di Naomi e di Ruth e le salva dalla povertà, dalla loro condizione di straniera emarginata, dalla sterilità del primo matrimonio. E le dà un futuro, una casa, una famiglia, un nuovo status sociale. Redime Ruth, redime Naomi. E la cosa più straordinaria, tenetevi forte, nasce un figlio a Boaz da Ruth che si chiamerà Obed, che verrà considerato il redentore nella linea di discendenza. E la cosa più sconvolgente è che Obed sarà il padre di Jesse, e Jesse sarà il padre di Davide, il re. Dalla vita di una Moabita, Ruth, nascerà il nonno di Davide, e dalla discendenza di Davide nascerà Gesù, il figlio di Dio. Sapete, per noi, anzi per noi no, in generale, per gli evangelici certe cose sono difficili da digerire, perché propendiamo sempre a rimanere, per ovvi motivi, ma anche, è anche giusto per certi versi, certo dentro determinati canoni, perché sappiamo che Dio è un Dio giusto, è un Dio di giustizia. E pensare che da una straniera fuori dal popolo di Dio poi nascerà il nonno di un re che sarà colui dalla cui discendenza nascerà Gesù. Ma c'è di peggio. Perché Gesù nascerà da Batsheba. Quanti conoscono la storia di Batsheba e di Uria Litteo? Alzate la mano. E gli altri non la conoscete? Ai 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 ai. Davide. Sì, Davide. Davide e Batsheba. Non ve la posso raccontare stamattina. Prossima domenica. È incredibile quello che Dio fa. Perché Dio non fa categorie di persone. Non dice: questo italiano allora è buono, questo è di un'altra nazione e allora non è buono. Non è stato facile per Pietro concepire questo principio. E se oggi noi stessi alcune volte possiamo avere, ma credo di no, qualche difficoltà, pensate Pietro che, nato e cresciuto con la legge ebraica, con quei precetti, con quell'inquadramento incredibile mentale, proprio formato e deformato in quel modo. Quando ha la visione del lenzuolo che scende e di tutte le bestie selvatiche che erano lì, è la voce dello Spirito di Dio che gli dice: Pietro, ammazza e mangia. Io mangio mai al mondo, io non mangerò mai nulla di impuro. E il Signore gli risponde e gli dice: non rendere tu impuro ciò che Dio ha purificato. Ecco il segreto. Non possiamo rendere noi impuro ciò che Dio ha purificato. Non possiamo giudicare noi ciò che Dio ha perdonato. E questo non è un'incentivazione a peccare, comprendiamoci, non sto dicendo questo. Sto dicendo dobbiamo iniziare a imparare a vedere come Dio vede e accettare quello che Lui vuole fare, senza discriminazione, perché davanti a Dio siamo tutti uguali. Perché Dio, è vero che odia il peccato, e anche noi qui non si transige, ma ama il peccatore, e anche noi dobbiamo amare il peccatore, nella speranza che possa essere riscattato e risuscitare. Perché anche noi lo siamo stati, anche noi eravamo separati da Dio, e anche da noi è venuto qualcuno e ci ha annunciato, ci ha seminato questo seme dell'Evangelo della salvezza. E quando questo seme è sceso nei nostri cuori, la buona terra, è arrivata l'acqua della parola e ha fatto germogliare e ha preso vita, e poi è arrivata la luce di Dio, la luce di Gesù Cristo, del fuoco dello Spirito Santo, e siamo stati illuminati, e tutto questo è nato dentro di noi e ha iniziato a crescere dentro di noi. Questa è la grazia sua, il suo infinito amore, dice un canto. Chiediamo a Dio la rivelazione. Non ci affrettiamo mai ad esprimere giudizi. Il giudizio spetta a Dio. A noi spetta pregare, accettare, includere, non discriminare. Dio cambia la storia. Lo ha fatto, lo fa, lo ha fatto con noi. Quest'anno lo farà con alcuni in particolare. E si vedrà ancora di più la gloria di Dio quando Lui arriva. Sapete, molte volte si pensa: ma quale strategia dobbiamo usare? Perché per fare funzionare le cose, giusto, bello, bisogna adeguarsi al tempo di oggi, anche nel modo di esprimerci. Ma quando arriva il seme dell'Evangelo e trova buona terra, e non trova un terreno spinoso, roccioso, entra, arriva l'acqua, bagna, e quel seme muore e inizia a germogliare come attraverso una sorta di risurrezione, e nasce una nuova vita dentro la vita. La luce di Dio arriva, e con tutte queste cose arriva l'amore, perché il nostro Dio è un Dio d'amore. La Chiesa di Cristo è fondata sull'amore, l'amore viscerale, l'amore che dà senza ricevere nulla in cambio. Ecco perché Gesù dirà: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. E da questo amore tutti coloro che vi vedranno, vi osserveranno, conosceranno, capiranno che siete miei discepoli, perché la fonte è Lui, quando avete amore gli uni verso gli altri, perché è qualcosa di raro. L'amore è la cosa che sconvolge di più ogni persona. E sapete una cosa, e la sapete? Ogni persona cerca l'amore. Tutti cercano l'amore. Lo cercano, a volte lo trovano in forme sbagliate, contrarie. Anche qui ci sarebbe da aprire capitoli, ma non possiamo oggi. Ma il bisogno di amore è qualcosa di incredibile. Tornando a quello che dicevo prima, nascere ricchi o nascere poveri, tutti si nasce con questo bisogno di amore. E questa parola amore di cui tutti abbiamo bisogno è Dio, perché solo Lui riempie questo vuoto d'amore. E non c'è niente che lo possa riempire, neanche se ti lauri con 110 lode. Neanche se ottieni un posto di lavoro grande, neanche se fai una carriera meravigliosa, neanche se trovi la persona della tua vita alla quale decidi di donare tutto te stesso. Ed è bello e giusto che sia così. Ma neanche quello riempie il tuo cuore per quel bisogno. Quel bisogno ha solo un nome, si chiama il Signore Gesù. Nessun altro lo può riempire. E ogni persona deve capire che ciò che sta cercando è il Signore. E quando Lui arriva e riempie il cuore, può dire com'è Davide: Lui è il mio pastore, non mi manca niente, non manco di nulla. Anche se mi manca tutto, non mi manca nulla. E gli occhi si aprono e iniziamo a vedere al di là. Al di là di quello che vediamo naturalmente, riusciamo a vedere questo regno di Dio. Wow. E iniziamo a dire: io voglio lavorare in questo regno di Dio. Io voglio fare la mia parte. Guardate che meravigliosa quella bambina lì, Esther, che mi guarda. Ora ti abbraccio, amore mio. Fra poco ti prendo. Lì c'era un altro. Dusci. L'altra sta dormendo, Saretta. La vita, le creature di Dio, che meravigliose. Quando guardiamo un neonato, ci sciogliamo. Guardiamo la bellezza dell'amore, della natura che Dio ha messo dentro di noi, che è vedere la vita crescere. Da qualcosa di piccolo vedere venire fuori un uomo, una donna di Dio. Lui ci cambia la storia, Lui ci ha cambiato la vita, Lui cambia il nostro destino, il nostro corso, Lui cambia ogni cosa. E anche quando affrontiamo situazioni che ci affliggono, pesanti, alla fine abbiamo sempre l'ancora della salvezza, abbiamo colui al quale possiamo andare e troviamo rifugio, protezione, ristoro, forza. E sapete cosa succede? Che ci rialziamo e ripartiamo e andiamo di nuovo avanti secondo lo scopo, guardando e vedendo prossimo, vicino a noi, il regno di Dio che dobbiamo raggiungere. E questo ci dà la forza, la motivazione, la fede, ci spinge e ci fa fare cose incredibili che umanamente non faremmo mai. Sapete, io sto concludendo. Quando si tratta di fare tante cose di vita naturale, ho sempre bisogno di una spinta. Ma quando si tratta delle cose di Dio, quando si tratta delle cose della vita naturale, mi dimentico tante cose. Ma quando si tratta della parola di Dio, mia moglie mi dice: ma come fai a ricordarti parola per parola? È il Signore, perché il regno di Dio è dentro di noi, nei nostri cuori. Quando abbiamo ricevuto Gesù Signore e Salvatore della nostra vita, quel regno è nato, ce l'abbiamo dentro, ci spinge, è un motore, e il Signore ci vuole portare lì dove Lui vuole che andiamo. questo è l'anno del riscatto. Quanti ci credono? Potete alzare la mano, come ha alzato la mano, alzati in piedi e di insieme a me: Signore, questo è il mio anno, l'anno del mio riscatto, l'anno in cui io do la priorità al tuo regno, metto al primo posto te e so che tutto ciò di cui io avrò bisogno mi sopraggiungerà, come scritto, come tu hai detto. Non ti preoccupare della tua vita naturale, preoccupati del regno di Dio, della sua giustizia. Tutto ciò di cui hai bisogno ti sopraggiungerà, arriverà. Perché quando ti prendi cura del regno di Dio, Dio si prenderà cura della tua vita e non ti farà mancare nulla, perché Lui ci equipaggia. Se noi ci arruoliamo nel suo regno, Lui provvede ad ogni cosa di cui noi abbiamo bisogno. Ecco perché l'apostolo Paolo disse: il mio Dio supplirà ad ogni mio bisogno secondo le sue ricchezze in gloria in Cristo Gesù. Per cui se stamattina sai che ti manca qualcosa e la tua preghiera è per questo qualcosa e da tanto tempo stai pregando, metti priorità nel regno di Dio. Venite, team Lode.